lisonjeiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando seu vestido rendado. Coqueiro que dá cor, onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro.
Ed eccola finalmente la sigla. Siamo un po' in ritardo per chi sente in diretta, ma ci siamo. Questa è la sigla di Avenida Atlantic, musiche e storie dal Brasile. Io sono Giuliano, benvenuti e bentrovati all'ascolto.
Samba che dà per il mondo, si ammira o Brasil do meu amor, terra di nosso Senhor.
È un programma che va in onda ogni giovedì in diretta, quindi dal vivo dalle 21.30 alle 23, e che poi trovate dopo qualche giorno in servizio di podcasting. Sottotitolo è Musiche e storie dal Brasile. Questa sera, dopo tanta musica, ascolteremo anche qualche parola in più. Ma questo un po' alla volta chi ascolta lo scoprirà.
Nas noites claras di luar, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar.
E le canzoni e le musiche che ascolteremo ci caleranno in un'atmosfera, in un periodo del quale parleremo non soltanto io ma anche con qualcun altro. E per cominciare voglio farvi ascoltare una canzone che non è la prima volta che ascolteremo, ma perché ha un significato, intanto sto cercando di trovarla. E c'è un significato perché ci proietta proprio in quell'atmosfera, in quel periodo di cui parleremo questa sera. È una canzone che è stata scritta da Chico Buarque di Holanda e si chiama Cálice. Cálice è un brano che fa parte di tutta quella serie di canzoni scritte, suonate, cantate e inneggiate durante il periodo della dittatura in Brasile. Cálice gioca sul fonema, cálice vuol dire sia calice e vuol dire anche stai zitto, chiudi la bocca, non parlare, e quindi è chiaramente significativa per il periodo. Il brano ebbe un grande successo all'epoca, parlava di un calice veramente che era pieno di vino sporcato di sangue, e già nel testo quindi qualcosa c'era, però appunto era il gioco del fonema che portava a pensare anche ad altro, alla dittatura. Recentemente, non da molto tempo, questa canzone è stata ripresa da Criolo. Criolo è un famosissimo rapper paulista, noto già a suo tempo come Criolo Doido. Criolo l'ha presa e l'ha trasformata, l'ha modernata, pur se nel testo rimangono chiari riferimenti a quel periodo, quando per esempio parla delle persecuzioni a Milton, Milton Nascimento, e a Chico, appunto Chico Buarque. Criollo l'ha fatta, Chico molto simpaticamente l'ha accettata e l'ha anche ricantata, risuonata come l'ha fatta Criollo, ma io vi faccio ascoltare una versione ancora più tagliente, ancora più acida, ancora più nuda e cruda, esattamente come sa fare le cose Elsa Soares. Elsa Soares sarà lei a cantare questa cosa in maniera ancora diversa rispetto alla grande, per esempio, Bethania, che l'ha cantata a suo tempo. Elsa Soares quindi con questo Calice, che poi si trasforma forma in Opinion. Opinion è un altro brano di quell'epoca, cantato da Nara Leon, da Zecchetti, è un brano che dice: potete arrestarmi, picchiarmi, farmi quello che volete, ma io non cambierò opinione.
Tiro, voltar para casa sem levar tiro, se às 3 da matina tem alguém que frita e é capaz de tudo para manter sua brisa. Os saraus tiveram que invadir os botecos, pois biblioteca não era lugar de poesia. Biblioteca tinha que ter silêncio e uma gente que se acha assim muito sabida. Há preconceito com o nordestino, há preconceito com o homem negro, há preconceito com o analfabeto, mas não há preconceito se um dos três for rico pai. A ditadura segue meu amigo Milton, a repressão segue meu amigo Chico. Te chamo crioulo, pois teu berço é o rap, mas não existe fronteira pra tua poesia, pai. Pai, afasta de mim a biqueira, pai. Afasta de mim a biate, pai. Afasta de mim a coquine, pai. Pois na quebrada escorre sangue, pai. Pai, afasta de mim a biqueira, pai. Afasta de mim a biate, pai. Afasta de mim a coquine, pai. Pois na quebrada escorre sangue.
Estou pertinho do céu. ou não? Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu pulo o poço. Se não tem carro, eu compro outro, ponho na sopa e deixa andar. Deixa andar. Falei de mim, o que quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Se eu morrer
Obrigada, ovvero grazie, vi ringrazio. Questa è la Carioca, ovvero di Rio de Janeiro, Elsa Soares, 83 anni, con questa acidissima versione di una doppia canzone, Calici e Opinion. E le ha mutate un po', criolo soprattutto, lei le ha accettate. Vi ho detto, qualche cambiamento è stato fatto, per esempio in Calici è stato aggiunto che ci sono preconcetti per i neri, ci sono preconcetti per i nordestini, quelli che sono la zona povera del Brasile nord-est, ci sono preconcetti per i poveri. Ma se uno di questi è bello e ricco, il preconcetto cade. E poi su Opinion, ve l'ho detto, il testo, le parti importanti è dove appunto dice che possono fare qualsiasi cosa, ma l'opinione non sarà cambiata, e quindi a quell'epoca queste canzoni erano assolutamente di protesta contro la dittatura. Se io muoio, vabbè, vuol dire, caro mio dottore, che domani sarò più vicina al cielo. Questa era la doppia canzone, formato crudo, nudo, pulitissimo, di Elsa Soares dal vivo. E adesso un brano che è molto più, se vogliamo, romantico, geografico, descrittivo, si chiama Araguaia, e ci stiamo quindi avvicinando al tema della serata. La canta Marcelo Barr, e Araguaia in questo caso è quasi romantica, vi ho detto, ma poi si trasformerà in un'altra cosa. Araguaia è una zona, anzi, per la precisione è un fiume del Brasile, è uno dei più grandi fiumi del Brasile, che già, come sapete, ha il Rio delle Amazzoni. Questo è un fiume che arriva quasi a 3.000 chilometri, più di 2.600 chilometri, e che attraversa una buona parte del Brasile, da nord a sud, parecchi stati, fa da confine parecchi stati della Federazione Brasiliana. E vanta un bacino idrografico che prende più o meno il 10% di tutto il Brasile, che, tanto per darvi un'idea, il Brasile è grande quanto l'Europa, quindi è un bacino enorme, una zona enorme, ricca di acqua e ricca di foreste, e questo dopo tornerà utile saperlo per le cose di cui parleremo dopo. È un fiume navigabile praticamente completamente e per quasi tutto l'anno, quindi è una via di probabili, possibili, eventuali commerci. È una zona che è sotto rischio di sfruttamento di vario tipo, turistico, economico, legno, miniere e quant'altro. Cos'altro dire? Una cosa curiosa è che su questo fiume c'è l'isola fluviale più grande del mondo, tanto per dare un po' delle dimensioni di questa zona bagnata dal fiume Araguaia. E Araguaia è un po' una zona dove poi si svolgeranno alcuni fatti che narreremo dopo. Io direi che intanto andiamo a ascoltarci quindi una delle possibili visioni di Araguaia, questa di Marcelo Barr.
longas noites, madrugadas. Quanta beleza pra um só lugar. Água limpa a se perder. Não, não volta nunca mais. Lentamente no abandono, uma estrela atravessou o céu. Encena um tema de ternura, um pesadelo da razão. As areias cobriram meus pés, seu encanto fez do pranto um acalanto pra nós dois. Meu Araguaia, suas areias cobriram calando pra nós dois. E na rede em si mesmado, sonho sonhos que já estão em mim. Sinto a vida que eu levo aqui. Não esqueço mais. Meu Araguaia, suas areias cobriram meus pés, seu encanto fez do pranto um acalanto pra nós dois.
Ecco, fa riferimento a due persone, quindi, che vivono così poeticamente, romanticamente questa situazione, questo luogo, questa zona geografica, molto sdolcinata la canzone, perché in effetti parla di una zona molto bella, parla delle sabbie, quindi delle spiagge di questo fiume dove si fa il bagno. Parla delle stelle nel cielo, insomma è una cosa dolce e poetica, ma non è sempre stato così. Non è sempre stato così e il prossimo brano è più crudo e ci apre al discorso che poi faremo insieme a un ospite che ho annunciato la settimana scorsa sul sito. Ogni settimana c'è la trasmissione e c'è un articolo, lì c'era annunciata appunto la presenza di qualcuno questa sera con me in una diretta telefonica che parlerà di appunto di Araguaia e le cose circostanti e interne a questo discorso dell'Araguaia. Araguaia è stato il luogo del momento più tragico, più di orrore della storia del Brasile. E c'è stato un cantante, Ednardo, che ha fatto anche lui una canzone che si chiama Araguaia, che è molto, molto diversa e quindi fa capire che si riferisce ad altre cose, ma è abbastanza esplicito anche perché parlerà della guerriglia e della morte. Questo quindi è Ednardo.
bebo da sua água sangue fria. Bichos caçados na noite e no dia. Bebem e se banham, eles são comigo. Quando eu me banho no meu Araguaia e bebo da sua água sangria, bichos caçados na noite e no dia bebem e se banham, eles são comigo. Triste guerrilha, companheiro morto, suor, sangue, brilho no corpo, medo só. Mas se o corpo desse pó é pó, um círio da luz dessa dor, violento amor há de voar. Thank you.
Allora, c'era anche un momento di allegria, di ritmo in questo brano, ma in alcune fasi c'era quasi un lamento, quasi un pianto, che viene anche citato durante il testo, nel testo. È la seconda versione di Araguaia, se vogliamo, non versione, ma la seconda visione. La prima, come vi ho detto, descriveva la zona geografica bellissima, la seconda invece nel testo si riferisce a questa persona che si bagna nel fiume, poi beve quest'acqua ma che è sporca di sangue, e fra poco scopriremo perché. Vi ho detto, vi ho anticipato, che è stato il luogo del più feroce momento della storia brasiliana, l'orrore più profondo, e di questa cosa parleremo insieme a un ospite, come avevo preannunciato, ovvero Alfredo Sprovieri, cosentino, giornalista, scrittore, che ha scritto per varie testate, cito Vanity Fair, Venerdì di Repubblica, La Repubblica stessa, cito anche un suo sito che penso, io ho visto che c'è ancora, che si chiama mmasciata.it, come rivista indipendente. E Alfredo a un certo punto della vita si è imbattuto in una notizia che poi ha dato la stura alla scrittura del libro di cui parleremo questa sera, perché questo è l'argomento del libro, anche se è uscito, credo, circa un anno fa, mi sembra. E perché ne parliamo in questa trasmissione? Beh, perché lo si capisce un po' da quell'annuncio e poi da quello che ho detto, è una storia che è realmente accaduta in Brasile qualche decennio fa, durante la famosa dittatura, una storia di un ragazzo dentro un'altra storia, la storia di una resistenza, entrambe sopravvissute a tutti i tentativi che hanno fatto i generali, i militari, i fascisti, di cancellare le due cose, di far sì che non fossero praticamente mai accadute, e in parte ci sono riuscite, se è vero che, pur riguardando un ragazzo di origine italiana, credo che pochissimi qua in Italia ne abbiano sentito parlare. Abbiamo deciso da qualche tempo di darci del tu, quindi ciao Alfredo, benvenuto e grazie di essere qui con noi stasera.
Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti e grazie per l'occasione.
Allora, intanto, prima di qualsiasi altra cosa, la parte brasiliana di me ti ringrazia profondamente per questo libro, e dopo magari capiterà che dirò alcuni di questi perché. E poi, siccome mi piace vedere come si muove il destino, il caso, le cose strane della vita, raccontaci brevemente solo la genesi di quest'opera, che è un po' l'inizio del libro, ma mi piace che se ne parli.
Sì, allora... È una storia che incontro circa 10 anni fa rispetto alla mia professione, perché scopro di una lancia agenzia che mi serviva all'epoca a chiudere l'ultimo spazio vuoto nel giornale, quindi un colonnino da 1000 battute, e c'erano 3 righe che raccontavano della visita di un ministro, di un delegato del Ministero dei Diritti Umani del governo allora di Lula, in un paesino calabrese, a prendere delle tracce di DNA da una signora 94enne che si chiamava Elena Gibertini, originaria di Maranello. Niente, la vicenda mi ha incuriosito, ho detto perché si muove non un delegato qualunque, ma un ministro che ricompone l'oceano in un paesino della Calabria per prendere delle tracce del DNA. In realtà quella storia era la storia di Libero Giancarlo Castiglia, detto Gioca, perché Giocarlos diventa Gioca, diventa il comandante della resistenza appunto sulle sponde del fiume Araguaia in Amazzonia. Una battaglia che in circa 4 anni coinvolge 12.000 soldati contro soli 69 sì, ragazzi, sì, che poi vengono purtroppo tutti sterminati.
Infatti è stato un intervento militare paragonabile a quello che il Brasile aveva fatto nella Seconda Guerra Mondiale, come quantità di mezzi e uomini è paragonabile a quello che è successo appunto durante la guerra nel fronte, tra l'altro, che è stato un fronte italiano, perché ha combattuto sull'Appennino tosco-emiliano la forza militare brasiliana. Ecco, là è successa questa cosa, però contro soltanto alcune decine di persone, che poi ragazzi, ma c'erano anche alcuni loro professori, alcuni, insomma, di queste persone che avevano deciso di resistere a quello che stava succedendo. Così è nato il libro, che assicuro a chi ascolta che trasmette veramente la tensione di quei giorni, è coinvolgente, è cinematografico, è narrato splendidamente, tanto che si fa divorare in breve tempo. Ma tu non eri mai stato in Brasile prima, non so se ci sei stato dopo questo libro.
In realtà è una domanda molto molto ricorrente anche. Diciamo che questo tipo di lavoro è un lavoro di inchiesta, quindi un lavoro che si svolge principalmente attraverso le carte. Come puoi immaginare, migliaia di file, anche all'inizio secretati, ma poi man mano rilasciati dalla Commissione La Verità istituita dal governo di Gilmar Rousseff. Quindi è principalmente un'inchiesta fatta sui dati, sulle carte, sul cercare di trovare dove non corrispondevano le verità di facciata che venivano raccontate su questa storia e su questi ragazzi, perché bisogna capire che della desaparición, che forse è il più grande orrore insieme alla Shoah che ha conosciuto lo scorso secolo, inizia con la dittatura brasiliana e finisce con la dittatura brasiliana, nel senso che la prima è la più lunga di un paese che è molto molto più grande degli altri, eppure questa dittatura ancora oggi riconosce poche centinaia di vittime ufficiali, certo. Capiamo bene che c'è tanto che non ci hanno raccontato e fra questo tanto c'era la storia di questi 69 ragazzi che hanno provato a fare qualcosa a costo della loro vita.
Certo, dicevo, non eri mai stato in Brasile, però la cosa che mi stupisce e mi chiedo e ti chiedo come hai fatto a calarti così bene con le descrizioni ambientali, perfino i termini portoghesi, i frutti, il cibo. Beh, che trucco hai usato?
Guarda, allora, io in 10 anni ho cambiato molta, ho cercato di capire come si poteva raccontare ai contemporanei una storia così. Alla fine ho cercato di usare quella che viene chiamata la tecnica della non fiction, che è una tecnica tra l'altro inventata negli Stati Uniti intorno agli anni 60 con Truman Capote, Tom Wolfe, ma anche Guy Talese, che è l'ultimo, che è ancora vivo, è ritenuto il padre del New Journalism, e tra l'altro è un giornalista italo-americano originario proprio della Calabria, quindi era un altro tipo di omaggio. Ho cercato di renderla, come dicevi tu, molto cinematografica, ma molto serie TV tipo Netflix, come capitoli di poche pagine, cercare di calarla davvero il più possibile, anche a volte grazie a Google Art, dove non riuscivo ad arrivare con i libri, le canzoni e i film che ho studiato per 10 anni. È stato un lavoro davvero lungo, ma alla fine ne è uscito un librino di 100 pagine che è. Beh, che spero si legga bene.
Non è il numero delle pagine o il peso che lo fanno grande. Goffredo Fofi, direi l'illuminato, l'intellettuale che ha scritto l'introduzione a questo tuo libro, parla del libro stesso come una cosa necessaria in un periodo così, parla di abulia, abulico, conformista, evasivo, vile perfino come quello di adesso, chiedendosi, fra parentesi, se è così anche in Brasile, se fosse così anche in Brasile. Beh, direi che da quando lui ha detto quelle parole, la risposta è venuta nei mesi successivi a quelle parole con il terribile risultato delle elezioni, che appunto sono state delle elezioni, quasi niente a che vedere con le manovre, direi protogolpiste contro Lula e Dilma, ma sicuramente prodromiche a quello che c'è adesso. Ecco, io penso che sia veramente utile, le parole di Goffredo Fofi sono illuminanti, sono anche niente, ha previsto qualcosa, stava prevedendo qualcosa, che adesso sarà difficile continuare a parlare di queste cose.
Anche però bisogna comunque essere positivi, perché bisogna saper anche vedere che invece milioni di persone scendono in piazza per ricordare Marielli, Franco, milioni di persone cercano comunque di resistere e di raccontare un'altra idea di società. Quindi il quadro è assolutamente in via di evoluzione, bisogna tenere alta la guardia, ma non bisogna disperare, perché proprio quando tiriamo i remi in barca che certo. Le cose diventano nere.
Certo, scusa.
Il senso proprio secondo me è, anche rileggendo le parole di Goffredo, proprio che al di là di che cosa stiamo parlando, e abbiamo di fronte dei ragazzi che decidono di mettere tutto loro stessi, lì sta il grande coraggio, tutto certo. Loro stessi, perfino la vita, per cambiare le cose, e si accorgono che queste cose intanto sono già cambiate, perché forse sono già cambiati loro da quella decisione. E questa è una lezione che ci viene per tutti i rapporti della nostra vita, non a forza per la lotta armata, per la guerriglia o per la dittatura, ma nei rapporti che abbiamo con nostro fratello, nostra madre, la nostra fidanzata, eccetera.
Certo.
Cercare davvero di fare tutto per cambiare le cose, ci accorgiamo che poi riusciamo a cambiare anche noi. Quando cambi di te stesso capisci che il mondo è già più facile da cambiare.
Quindi il libro io stesso lo considero un monito, visto i tempi che corrono, e come dicevi tu, stare fermi e aspettare si finisce come le famose rane di Chomsky, e quindi è importante che ci siano operazioni di questo genere. Però appunto ricordo, tu hai ricordato l'omicidio di Marielle, che non è l'unico, non appena è arrivato Bolsonaro, come lo chiamo io, sono state già fatte fuori diverse persone, e anche proprio perché si manifestavano di aver votato per Haddad, per esempio, o perché difendono la foresta dagli interessi degli amici del presidente. Quindi ci siamo. Io adesso farei una piccola sosta musicale e poi ci risentiamo.
Volentieri.
Aspetta un attimo.
Temer a morte. É Tanti.
Ecco, come dicevo all'inizio del programma, della puntata di questa sera, le musiche sarebbero state molto attinenti al periodo, in effetti anche questa era Gau Costa che cantava Divino Meraviglioso, che è un brano in cui vengono messe dentro anche alcune parole di Marighella, poi vediamo Marighella, ma comunque credo che ascoltando questa trasmissione già sapete chi era, che diceva: bisogna stare attenti, bisogna essere forti, non abbiamo tempo per avere paura della morte. E era una delle tante canzoni che sono state censurate. Siamo qui al telefono con Alfredo Sprovieri. E Alfredo, io vorrei adesso che entrassi un attimino, brevemente, quanto possibile, dopo la storia la leggeranno nel libro, ma nella storia di questo ragazzo, perché l'abbiamo passata così. Non so se l'hai fatto apposta per non raccontare troppo del libro, ma non credo.
Sì, possiamo dire che era un ragazzo normalissimo come tanti altri, innanzitutto una grande storia di migrazione, e quindi la famiglia si muove appunto dal sud Italia verso il Brasile nella metà degli anni 50 per ricongiungersi col padre che era già andato nel dopoguerra a Rio a cercare il lavoro che appunto l'Italia post bellica in macerie non poteva offrirgli. Quindi abbiamo innanzitutto una storia di integrazione, di anche faticosa a volte integrazione, e pian piano finisce bene perché il ragazzo si diploma giovanissimo, 17 anni anzi, come tornitore meccanico, comincia a lavorare in un giornale di ispirazione marxista, si interessa alla vita del Brasile, poi tutto ovviamente viene sconvolto nel 1964, il 31 la notte tra il 31 marzo e il 1 aprile, c'è il colpo di Stato e tutto cambia. Allora questo ragazzo, questa famiglia poteva scegliere di tornare in Italia e salvarsi, invece cerca di fare qualcosa, di provare a dare contributo alla liberazione, alla resistenza del paese che li aveva ospitati. Secondo me è una grande storia, una storia, se vuoi, senza tempo, o se proprio deve avere un tempo, una storia dei nostri tempi.
Certo, sai una cosa, questo fatto di scegliere di rimanere mi ha ricordato molto un altro personaggio che tu ricordi nel libro, ovvero Vlado Herzog. Anche lui lo avevano avvisato di stare attento, di tornare in Brasile, lui che lavorava come giornalista in Inghilterra, e lui ha voluto tornare e parlare di quello che succedeva. Purtroppo ha fatto la stessa fine. E mi ricorda anche, mi è venuto in mente, se mai mi fosse uscita di mente questa storia di Gioca, cose di questo di questi giorni, parlando di e sentendo parlare di Lorenzo Orsetti, è un altro italiano che ha deciso di scegliere in certo modo, è andato a combattere con i curdi e ci ha rimesso la pelle anche lui. Quindi ecco, siamo entrati nell'elenco dei ringraziamenti che ti devo fare, perché tu un pochettino te l'ho raccontato, chi mi conosce lo sa, ma questo libro per me è stato una cosa fantastica, perché intanto vabbè, hai raccontato la storia di Libero Giancarlo Castiglia, ma hai raccontato quindi la storia della guerra di Araguaia, cioè questo intervento militare pazzesco che è praticamente ignorato nel mondo, perché in Brasile lo conoscono, magari non tutti fanno finta di saperlo, ma è veramente un episodio che sono è da tempo che cerco, che mi batto con i miei mezzi affinché Araguaia sia considerato per il Brasile il simbolo nero della dittatura, è equiparabile ai bolli della morte argentini, allo stadio di Santiago in Cile. Potrebbe essere questo il simbolo delle...
Sono d'accordo, e a differenza delle cose che hai citato tu, è un simbolo che ancora significa attualità, perché certo. Come mi è capitato di scrivere in questi giorni, domenica è uscito un mio servizio su Repubblica, proprio il giorno che commemora appunto il desaparecido di tutto il mondo, è stato ripreso ieri dal Clarín di Buenos Aires. Racconto cosa il poster principalmente che stava sulla porta che è stato per 27 anni sulla porta del parlamentare Jair Messias Bolsonaro, che era chi c'è, desaparecido da Araguaia, chi cerca le ossa è un cane. Ed è non solo una frase assolutamente aberrante, ma è una frase riconducibile a Rodriguez de Moura, detto Curió, il maggiore che proprio in questi giorni è stata richiesta appunto condanna per l'ennesimo omicidio di due ragazzi, già la quarta denuncia dal Tribunale Ministeriale Federale del Marabà. Insomma, abbiamo un uomo a capo della quarta democrazia del mondo che cita senza nessun problema e ha dei rapporti, come ho spiegato in queste inchieste, ho cercato di raccontare il carteggio fra i due, ha dei rapporti continuativi con uomini che hanno fatto della dittatura il loro marchio di fabbrica, lui addirittura adesso vorrebbe celebrarla. Questo è un problema non solo di quella democrazia e quindi di una parte importantissima di quel continente, quindi del mondo intero, ma veramente dell'umanità, perché i destini delle risorse naturali, delle foreste che ha il Brasile decideranno le sorti climatiche dei prossimi decenni, quindi è una cosa che assolutamente dobbiamo occuparci, perché è una cosa che ci riguarda, insomma.
Certo, quell'individuo è quello che ha detto che si è torturato troppo poco e bisognava uccidere di più. Ne ha dette diverse di frasi di questo genere il signor Presidente, che si sta circondando di militari ed ex militari. Questa trasmissione vuole appunto mantenere vivo, ecco, il monito, il tuo libro, cerco di farlo con questa trasmissione proprio perché il momento è così, purtroppo, ed è un gran bene. L'altro ringraziamento che devo farti per il libro è che hai raccontato a latere di Marighella, l'hai citato Carlos, un altro origine italiana che ha fatto la scelta. Hai raccontato delle donne, perché molte donne e ragazze erano fra quei ragazzi dentro nella foresta in condizioni terribili, che hanno combattuto lì e sono state massacrate. Hai raccontato di Herzog, che per me è un altro triste simbolo di quell'orrore. Ecco, tutti uomini che hanno saputo fare delle scelte, come dicevi tu, portate fino in fondo, grandioso. E devo dire un'altra cosa, che mi piace che sia capitato oggi la cosa, dovevamo farla qualche mese fa, ma questioni tecniche della radio, lo sai, ci hanno rinviati, capitiamo oggi 28 marzo, che è il giorno in cui 51 anni fa, nel 1968, è stato ucciso, tu hai parlato di 17 anni, Edson Luiz, che era uno studente che si trovava in un ristorante mensa degli studenti, è stato ucciso da questi militari molto ligi al dovere, erano stati mandati per distruggere tutto, e questo ha trovato modo di andare oltre, perché ha piantato una pistola nel petto a un ragazzo e l'ha ucciso a bruciapelo dentro questo ristorante. Ecco, è capitato proprio oggi, quindi sono contento di questa concomitanza. Come va il libro?
Il libro va bene, continuo, soprattutto una cosa che mi dà più soddisfazione, continuo ad incontrare le scolaresche, infatti bene, diciamo ormai ad un anno e mezzo dall'uscita del libro, di solito diciamo la promozione del libro dura 2-3 mesi, invece sono ancora in giro, sarò fino a maggio in giro per le scuole, per un po' di associazioni, sarò anche in Lombardia a fine maggio alla Casa delle Donne di Gallarate, se non sbaglio, non ricordo ancora bene la data, ma insomma sono ancora in giro, e ti posso dire che invece questo weekend è stato molto bello a Ponte Lago Scuro, che è vicinissimo a Ferrara, che c'è stato un raduno di tutti i parenti dei desaparecidos e dei torturati politici, quella incredibile vicenda legata al Plan Condor e al processo, certo, Condor, che arriverà a sentenza d'appello a Roma a luglio, ho potuto incontrare davvero tante storie, tanti uomini e tante donne che vivono in Italia, che sono di seconda generazione o che pure sono stati esiliati in Italia, che vivono ancora in Italia, quindi anche una storia italiana, e fammi dire che ho scoperto grazie a questo, possiamo pensare anche al film di Anni Moretti che ce l'ha di nuovo risuggerito, Santiago Italia, che in quel frangente incredibile della storia l'Italia ha saputo mostrare davvero un volto positivo, un volto accogliente, soprattutto grazie all'accoglienza di tante persone, perché noi non dobbiamo dimenticare che al di là di che cosa ne pensiamo di questa vicenda, in Brasile si dividono tra eroi e terroristi, noi non dobbiamo pensare questo, dobbiamo pensare che se c'erano dei crimini andavano perseguiti, andavano processati, la gente andava nelle patrie galere come la civiltà insegna, e oggi questi ragazzi e queste ragazze sarebbero comunque qui fra noi, non stiamo parlando di banditi ottocenteschi, ma stiamo parlando di nostri contemporanei, di persone che avrebbero dai 65 in giù. Quindi è una storia che assolutamente ancora hanno dato al nostro presente, se non lo capiamo non capiamo dove poi andremo a finire probabilmente.
Certo, hai avuto modo di avere quei riscontri in Brasile, qualcosa che si è mosso, qualcuno?
Ti posso dire di bello che il 25 aprile, ovviamente l'anno scorso, di un anno fa più o meno, la Casa Italia di Rio de Janeiro, diciamo il consolato italiano, ha festeggiato la ricorrenza della nostra dichiarazione all'antifascismo facendo una giornata di studi su questo libro. Io l'ho scoperto da Facebook, pensa. Lì all'interno le persone che hanno partecipato, che mi dicono sono state tante, l'ho trovata sulla Gazzetta Brasiliana, hanno addirittura chiesto di raccogliere un po' di fondi per cercare di fare la traduzione. Io spero che questo avvenga, perché il momento è un po' quello che è, ma secondo me di fare i conti con la storia nessuna civiltà deve aver paura, anche perché stiamo parlando davvero di uno dei valori fondamentali della nostra civiltà, la degna sepoltura degli sconfitti.
Certo.
Dall'Antigone all'Iliade partiamo da lì, da un diritto che è ancora prima del diritto degli uomini di Dio. Perciò io spero che questa famiglia possa riavere i resti di questo corpo e possa seppellirli e possa riposare in pace grazie a questo, perché senza l'elaborazione di un lutto e un corpo su cui piangere è un crimine contro l'umanità perpetuo che ogni giorno
certo, perché non l'abbiamo detto, ma tutti quei ragazzi sono stati smembrati, sono stati bruciati insieme ai copertoni, sono stati sparsi sulla foresta con gli elicotteri, hanno fatto di tutto.
C'è un'operazione successiva alle tre militari che nel 1974 si chiama l'impiesa, che appunto
pulizia.
Che cerca di far scomparire i corpi, però possiamo anche raccontare come sta finendo in questi anni, perché questi corpi hanno questi scavi che si sono dovuti fare per una sentenza della Corte Interamericana dei Diritti Umani, hanno bloccato la costruzione di alcune dighe, di alcune grandi opere molto atteggiate alla popolazione.
Il famoso sfruttamento che vorrebbero fare.
Secondo la leggenda india, quei ragazzi non erano corpi, ma erano semi. C'è da crederci, continuano insomma a resistere 40 anni dopo, ma l'importante è che le loro storie vengano raccontate, perché scusami questa chiosa, ma queste persone che hanno deciso di sterminarle, ordini di servizio militare a virgolette, uccidete e fate sparire i corpi perché del loro coraggio non rimanga traccia. Se qui siamo a parlarne dopo 40 anni vuol dire che
hanno perso,
non hanno avuto ragione. Questo ancora ti ringrazio per questo spazio.
E tu hai ricordato i nativi, voglio anche aggiungere che in corso di quella battaglia è stato fatto il possibile per uccidere anche parecchi, moltissimi fra nativi e contadini, perché ci hanno anche rimesso loro durante quel periodo lì. E fa paura pensare che siano ancora in giro quei personaggi, perché c'è una frase nel libro che è agghiacciante, quello che si ritrova, il torturato che si ritrova col torturatore e gli dice, beh adesso è finita. E quello gli ha risposto, vedremo. E infatti ci sono tornati.
In effetti, a pensare che sono scritto 5 anni fa è stata abbastanza profetica, purtroppo.
Sì, e conosco persone che hanno avuto questo terribile incontro, li conosco di persona. Va bene, ok, Alfredo, io ti ringrazio immensamente di questa chiacchierata. E ti auguro la massima fortuna per questo libro e questa traduzione, fa sapere che magari festeggiamo.
Grazie mille a te, un abbraccio grande, buona serata e buona continuazione.
Grazie mille, grazie, notte, ciao.
do contra-vento, silêncio sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou. Por que não? Por que não? Por que não? Por que pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até, pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo. Amor, por que não? 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 Por que não?
E questo era Caetano Veloso. Perché Caetano Veloso? Intanto perché questa è una delle canzoni censurate all'epoca, una delle canzoni durante la dittatura, contro dittatura, Allegria, Allegria, così si chiama, è diventato un inno di protesta nel 1967, eravamo appena al terzo anno dei 20 e passa di dittatura, e nasceva il tropicalismo, era un movimento di giovani, di studenti, istintivo, quasi generazionale appunto, volevano rimodernare la musica, il pensiero, l'arte, ma ai militari questa cosa non suonava bene, non la capivano, in quanto non capita era da censurare, e così è stato. E Allegria, Allegria è appunto quasi quasi una sfida, andare per strada allegro, senza documenti, senza fucile, vabbè, questo era Caetano Veloso, e insieme alla canzone che abbiamo sentito prima di Gal Costa, Divino Meraviglioso, sono due canzoni che Caetano ha messo in una famosa ormai lista che vi ho fatto sentire qualche settimana fa, una lista che si chiama Politica, è una lista di resistenza al momento tutto sommato tragico che si sta passando in Brasile, come abbiamo sentito dalle parole anche di Alfredo Sprovieri, che è stato ospite qui di questa trasmissione. Vi ricordo, giornalista, scrittore cosentino, ha scritto per varie testate, voglio però ricordare, oltre a ringraziarlo, delle parole che ci ha raccontato del suo libro Gioca, si chiama Gioca. Ha un sottotitolo, è Gioca il Che dimenticato, perché ci sono diverse affinità con Che Guevara, la vera storia del ribelle italiano che sfidò il regime dei gorillas. Questo è un libro, edizioni Mimesis. Alfredo Sprovieri ce l'ha raccontata, e voglio ricordare il suo sito, una rivista indipendente in rete, si chiama M-Masciata, M maiuscolo Masciata, tutto attaccato.it. Beh, insomma, consultatelo, ce ne sono anche altri che vi suggerirò nel tempo, ma questo questa sera vale la pena ricordarlo, visto che è stato qui con noi molto molto gentilmente. Allora andiamo avanti. Scusate. Andiamo avanti con un brano adesso che è di un famosissimo, forse il più grande gruppo di rappers paulisti, brasiliani comunque, è il più famoso gruppo brasiliano di rappi, scusate, attivo da moltissimi anni, pensate che da fine degli anni 80 che è attivo e ancora adesso continua, ed è un gruppo che è sempre stato attento, ancora è attento adesso, a temi come la violenza della polizia, il razzismo, i preconcetti, la distruzione della vita dei neri e dei poveri. Loro sono i Racionais MC e la canzone che vi faccio ascoltare, che ripeto è tutto in tema questa sera ovviamente, non riesco a parlare, si chiama Marighella. Marighella è appunto Carlos Marighella, un altro dei resistenti, un altro che ha preso le armi e è andato in guerriglia di opposizione alla dittatura e è stato massacrato, è stato assassinato in strada.
Sua resistência física.
Carlos Marighella.
O principal meio para destruir seus inimigos é aprender a atirar.
Carlos Marighella.
Carlos Marighella, atenção, atenção, atenção.
Apostos para o seu general, mil faces de um homem leal. Vamos, vamos. Apostos para o seu general, mil faces de um homem leal. Protetor das multidões, encarnações de célebres malandros, de cérebros brilhantes reuniram-se no céu. O destino de um fiel, seu céu que Deus quer, consumado é o que é, assim foi escrito. Mate o mito, um maldito sonhador, bandido da minha cor, um novo messias. Se o povo dormia ou não, se poucos sabiam ler, iam morrer em vão, lésio louco sem saber. Coisas do Brasil, super-herói mulato, defensor dos fracos, assaltante nato. Ouçam, é foto e é fato, há planos cruéis, tão mal tenta, fariseus contra. Tá Moisés, morou.
Marighella, Marighella,
reaja, revés, seja alvo de inveja, irmão. Esquinas revelam a sina de um rebelde, ó meu. Pousou lutar, amou a raça, honrou a causa, que adotou o aplauso, é pra
pôr.
Revolução no Brasil tem um nome.
Marighella.
Veja um homem, você quer ser um homem também. A imagem, o gesto, lutar por amor. E de gesto como sequestro do embaixador. O resto é flor, sem ter festa, eu vou e eu peço. Leio meus versos e o protesto é show. Presta atenção que o sucesso em excesso é cão que se habilita. A lutar, fome grita, o rival a todo ouvido insensível que evita escutar, acredita, lutar, quanto custa lidar, a cidade chama a vida, quem vai por quem ama, quem clama por socorro, quem ouvirá, crianças, velhos e cachorros sem temor, clara meu eterno amor, sara minhas dores. Pra não dizer que eu não falei das flores da Bahia, de São Salvador, Brasil. Capoeira mata um, mata mil, porque me fez água como um cão, sábio como um monge. Arte reflexo de longe, homem complexo, sim. Confesso que iria ver Davi matar Golias nos trevos e cancelas, becos e vielas, campos e favelas. Quero ver você trocar de igual sobre os degraus, precipícios e vida difícil, o povo feliz. quem samba fica, quem não samba, camba. Chegou, salve geral da mansão dos bamba. Não se faz revolução sem fura na mão. Sem justiça não há paz, é escravo. Revolução no Brasil tem o nome.
Carlos Marighella.
Aham, boa, apostos para o seu general. Mil faces de um homem leal. Vamos, apostos para o seu general. Mil faces de um homem leal. Marighella, essa noite São Paulo, o anjo vai morrer. Por mim e por você, por ter coragem de dizer.
Todos nós devemos nos preparar para combater. É o momento de trabalhar pela base, mais e mais pela base. Chamemos os nossos amigos mais dispostos, tenhamos decisão, mesmo que seja enfrentando a morte, porque para viver com dignidade, para conquistar o poder para o povo, para viver em liberdade, construir o socialismo, o progresso, vale mais a disposição. Cada um deve aprender a lutar em sua defesa pessoal, aumentar sua resistência física, subir ou descer por escadas e barrancos. À medida que se for organizando a luta revolucionária, a luta armada, a luta de guerrilha, que já venha com a sua arma.
Muito obrigado, Marighella, pela sua participação.
Carlos Marighella.
Muito obrigado,
Carlos Marighella.
Carlos Marighella. Carlos Marighella.
All'inizio e alla fine di questo bellissimo omaggio dei Rational SMC a Carlos Marighella ci sono degli audio originali dell'epoca. All'inizio c'è la ricostruzione dell'agguato per assassinarlo in strada e alla fine invece c'è la registrazione di una delle grandi manifestazioni che ci sono state, che appunto urlavano abbasso la repressione, ovviamente manifestazioni che si sono raccolte anche dopo l'omicidio di quel ragazzo di cui parlavamo durante la chiacchierata con Alfredo Sprovieri, quel ragazzo di 17 anni ucciso con un colpo di pistola a bruciapelo proprio appoggiato sul petto così per cattiveria, e sono stati fatti dei funerali a cui hanno partecipato in tanti, ma a loro rischio e pericolo, perché ci sono state delle cariche a cavallo contro le persone che andavano o venivano dal funerale, perquisiti, malmenati, schedati, un po' come è successo dopo il funerale di Vladimir Herzog. Però i due sono stati due momenti che hanno in qualche modo rinsaldato un po' le coscienze della gente brasiliana. È nata la grande manifestazione dei 100.000 dopo l'omicidio del ragazzo e dopo quello di Herzog, insomma, ha cominciato ad erodersi il potere militare. Sono stati momenti tristi ma importanti da un certo punto di vista. E di Carlos Marighella, questo è un omaggio, uno degli omaggi. Ricordiamo che anche Caetano Veloso ha fatto una bella canzone in omaggio, in ricordo di Carlos Marighella, ovvero un comunista. E che dire, adesso volevo farvi ascoltare una canzone proprio dedicata a quel ragazzo. Quel ragazzo Edson Luiz, Milton Nascimento gli ha dedicato una canzone che si chiama Menino, semplicemente ragazzo, un po' come è capitato quando è morto Carlo Giuliani a Genova, ragazzo.
Profundezas do corte.
repetindo o brilho de teu cabelo. Quem grita vive contigo.
Dobbiamo soltanto ai compagni suoi del ragazzo il fatto che non lo abbiano portato via per farlo sparire, perché oltre ad essere dei criminali, dei delinquenti, beh, sono anche dei vigliacchi, perché ovviamente si rendono perfettamente conto dell'enormità dei loro gesti spregevoli. E quindi sono stati i ragazzi a difendere il corpo del ragazzo ucciso e a portarlo via prima che appunto ci pensassero i militari, e quel giorno in quel ristorante hanno sparato a sei studenti, e un altro è morto il giorno dopo. Si chiama Dutra di cognome, e si ricorda il Edson Lewis, perché è stato così immediato, però appunto ne è morto anche un altro quel giorno. E c'è una canzone adesso che vi faccio ascoltare, che è dedicata invece all'altro personaggio che abbiamo ricordato nella chiacchierata con Alfredo Sprovieri, ovvero un altro personaggio in qualche maniera legato anch'egli all'Italia, perché si chiama Vlado Herzog. Era un giornalista che veniva dai paesi balcanici, dalla ex Jugoslavia, ma per scappare dalla guerra fascista, dalla seconda guerra mondiale nel suo paese, è scappato e è venuto a stare in Italia. Poveretto, qui non ha trovato certo un ambiente migliore, e è stato un po' in Italia con la famiglia, e poi sono scappati in Brasile. In Brasile purtroppo ne hanno trovata un'altra, e Vlado è stato arrestato, e nel giorno stesso, la sera stessa, torturato e ucciso dentro negli uffici del Doicodi, un posto paragonabile agli uffici delle SS, quelli di Via Tasso, insomma luoghi di morte. E nel tentativo poi di nascondere, come al solito, le cose, avevano provato pure a far credere che si fosse suicidato. E allora c'è una canzone per lui, si chiama Punto di partita, fatta da Sergio Riccardo. Sergio Riccardo è noto per aver fatto delle belle canzoni a questo proposito.
Somente o verso brejeiro, rimo no chão da senzala, quilombo com cativeiro, lerê. Não tenho para o coração, somente o ar da montanha. Tenho a planície espinheira com mão de sangue e façanha. Olerê, olará, não tenho para ouvir somente o rumor do vento. Tenho gemidos e preces rompantes e contratempo. Olerê, olará, olerê, olará. Tenho pra minha vida busca como medida, encontro com chegada e como ponto de partida. Oh, não tenho para o meu olho a apenas o sol nascente. Tenho a mim mesmo no espelho dos olhos de toda gente. Olerê, não tenho para o meu nariz somente incenso ou aroma. Tenho este mundo matadouro de peixe, boi, ave, homem. Olerê, olará, não tenho pra minha boca sagrados pães tão somente. Tenho vogal consoante, uma palavra entre dente. Olerê, olará, olerê, olará. Vida busca como medida, encontro como chegada e como ponto de partida. Oh, oh, oh. Não tenho para o meu braço apenas o corpo amado, e assim sendo descruzo na rédea, no remo e no fardo. Lerê, para minha mão somente acenos e palmas. Tenho gatilhos e tambores, teclados, cordas e cabos. Olerê, olará, não tenho para o meu pé somente o rumo traçado. Tenho improviso no passo e caminho pra todo lado. Olerê, olará, olerê, olará. Tenho pra minha vida busca como medida, encontro como chegada e como ponto de partida. Como medido, encontro como chegada e como ponto de partida. Oh, 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 oh.
Allora, vi ricordo che state ascoltando la fine di una puntata del programma Avenida Atlantica, musiche e storie dal Brasile con Giuliano, il sottoscritto, e questa era Sergio Riccardo per Vladimir Herzog. Ma Sergio Riccardo ha fatto anche lui un omaggio a Edson Luiz, quel ragazzo di cui vi parlavo, e si chiama Calabuso. Calabuso è proprio il nome del ristorante dove è avvenuto il tragico fatto di cui vi ho parlato, e adesso vi faccio ascoltare il brano di Sergio Riccardo, che gioca anche lui sul fonema, sulla fonetica, da fra Calabuso, che è il nome del ristorante, e Calabocca, stai zitto.
Aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar.
Cala a boca, moço, cala a boca, moço.
Do canto da boca escorre metade do meu cantar.
Cala a boca, moço, cala a boca, moço.
Eis o lixo do meu canto que é permitido escutar.
Cala a boca, moço, cala.
Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Cerradas portas do mundo,
cala a boca, moço.
E decepada canção,
cala a boca, moço.
Metade com sete chaves,
cala a boca,
nas grades do meu porão.
Cala a boca, moço.
A outra se gangrenando,
cala a boca, moço.
Na chaga do meu refrão,
cala a boca, moço.
Cala o peito, cala o beijo, cala a bolso, cala a bolso. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia.
mulata, mula, mulambo, milícia, morte, morão. Onde amarro a meia espera, cercada de assombração. Seu meio corpo apoiado na muleta da canção. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Meia dor, meia alegria. Nem rosa, nem flor, botão. Meio pavor, meio euforia. Meia cama, meio caixão. Sacana, caiana, eu canto. Só bagaço da canção. Cala o peito, cala o beijo. Cala a bolso, cala a bolso. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. As paredes de um inseto me vestem como a um cabide.
Cala a boca, moço, cala a boca, moço.
E na lama de seu corpo vou por onde ele descia.
Cala a boca, moço, cala a boca, moço.
Metade se esverdeando no limbo do meu revir.
Cala a boca, moço, cala.
Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Quem canta traz um motivo.
Cala a boca, moço.
Se explica no cantar.
Cala a boca, moço.
Meu canto é filho de Aquiles.
Cala a boca, moço.
Também tem seu calcanhar.
Cala a boca, moço.
Por isso o verso é a Pires. Do que eu queria explicar.
Cala a boca, moço.
Cala o peito, cala o beijo. Cala a bolso, cala a bolso. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia.
Si chiama Calabuso, quindi questo brano prende il nome da quel ristorante per studenti non abbienti che erano lì dentro anche per protestare per l'aumento che c'era stato in quel periodo, il costo del cibo che dovevano pagare lì in quei ristoranti, e lì appunto è intervenuta l'esercito in quella maniera che vi ho ricordato. Questa è la sigla. E Sergio Riccardo diceva cala la bocca mosso, cioè stai zitto ragazzo, taci. Questo era il refrain che si sentiva. E adesso sta per iniziare la trasmissione di jazz, anche questa notte un po' in ritardo, mi rubo sempre un po' di tempo e cercherò di sistemare le cose. Allora, intanto con ordine, questa è la sigla di chiusura, diversa dalla sigla di apertura del programma Avenida Atlantic, musiche e storie dal Brasile. Questo è Samba agonizza ma non muore di Nelson Sargento come scrittore, autore, e cantata da lui stesso insieme a Teresa Cristina.
Ti abbraccio, ti envolveu.
Trasmissione che potete ascoltare ogni puntata dal vivo il giovedì sera dalle 21:30 in poi fino alle 23:00. Alle 23 inizia il programma mio, il programma di jazz, Take 5 Jazz dintorni, fra qualche attimo per chi lo aspetta. Ringrazio ancora Alfredo Sprovieri che è stato con noi questa sera a raccontare del suo libro, ripeto, un libro che dovete cercare a tutti i costi, si chiama Gioca, il C'è dimenticato, la vera storia del ribelle italiano che sfida il regime dei gorillas, sottotitolo. Comunque, Gioca è il nome che dovete ricordare. Alfredo Sprovieri, l'autore. Mimesis è l'editrice. Ringrazio, dicevo, Alfredo Sprovieri per tutto quello che ha scritto sul libro, che è quello che ci ha raccontato questa sera, e le musiche che abbiamo ascoltato sono state tutte relative al periodo che abbiamo raccontato, quello della guerra di Araguaia.
Samba, inocente pé no chão, a vida o guia do sabor.
Detto questo, detto tutto, lasciamo cantare Teresa Cristina, chi vuole, se gli piace, se volete. L'appuntamento col Brasile è fra 7 giorni, ciao!
Toda sua estrutura ti imposer outra cultura e você nem percebeu.
Faço em favor do samba.
Tá todo mundo aí, samba.